Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli.
Allora, buongiorno. Passiamo questo primo pomeriggio con Dante. E il commento, la lettura è al primo canto del Purgatorio. Quando il festival mi ha invitato e mi ha chiesto scelga un canto di Dante, io mi sono trovato in grandissime difficoltà, perché come si fa a scegliere un canto di Dante? Anche quelli più dottrinari, meno figurali e più astratti, sono canti bellissimi. Quindi se io avessi scelto un criterio estetico, probabilmente avrei fatto come l'asino liburidano e avrei detto non lo posso scegliere. Perché non era questa la misura. E allora ho cercato di trovare delle ragioni e non mi è stato difficile per scegliere il Purgatorio. E le ragioni sono nella forma. Che cosa di Dante, a parte la grandezza poetica, letteraria, ci può rimanere per il futuro? Cosa ci offre Dante per il futuro? E ci offre sì. Quindi la mia riflessione sul Purgatorio ha un doppio registro. Cercare di commentare quello che dice Dante, ma cercare di reinvestire Dante, quasi trapiantarlo nell'oggi. Ed è questo il motivo per cui ho scelto il Purgatorio. Vi dico la ragione di fondo, che poi sarà anche la conclusione. Adesso la enuncio come cornice, alla fine vedrete il perché. Noi viviamo in un mondo in cui è sparito il definitivo. Non c'è più la meta. Esiste soltanto l'andare. Le ultime grandi ideologie ci hanno abbandonato lasciando macerie. E si crede sempre meno al paradiso. Ora, se voi pensate alla struttura dantesca, ci sono due luoghi definitivi. L'inferno e il paradiso non finiscono mai. Nella vecchia tradizione teologica si dice che inferno e paradiso fanno parte dei novissimi. I novissimi sono le cose ultime. E nella grande tradizione cristiana erano quattro i novissimi. Morte, giudizio, inferno e paradiso. Quando la storia del mondo cessa, ciò che resta di definitivo, oltre la morte e dopo il giudizio, è l'inferno e il paradiso. Il purgatorio svanirà, sparirà. È un transito. Nella logica dantesca, o l'inferno o il paradiso. Il purgatorio è un luogo del transitare. Ma noi oggi, che non crediamo più nel definitivo, siamo sempre e costantemente nel transitare. Noi viviamo nel purgatorio, che non è luogo di pena, ma è il luogo del proprio continuo perfezionamento. Ecco il modo in cui io leggo Dante. Non c'è più inferno, non c'è più paradiso, non ci resta che il purgatorio. Ma il purgatorio è il luogo del nostro perfezionamento. Evidentemente questo è il modo in cui leggo Dante io. Se Dante fosse qui, mi direbbe, ma cosa dici? L'inferno e il paradiso ci sono, e come? Quindi Dante mi obietterebbe sulla struttura. Mi direbbe, non sono io non ho detto questa cosa. Però nello stesso tempo dice tante cose che io, tirandolo per la giacca, posso valorizzare dal mio punto di vista. E infatti non c'è canto nella Divina Commedia come il Purgatorio dove protagoniste sono le virtù. Il Purgatorio è la purgazione dal proprio vizio, la via per il raggiungimento della integralità umana, della perfezione dell'uomo naturale. Il paradiso terrestre che è alla cima del purgatorio è vuoto. C'è stato il primo uomo e non ci tornerà più. Nella lettura che faccio io ci tornerà, perché tutta la terra, se noi viviamo virtuosamente, può diventare un paradiso. E il paradiso eterno non è necessario. Ma questo è Natoli, non Dante. Però Dante offre molti spunti perché questa mia lettura non sia gratuita, ma sia pertinente. Ci sono delle buone ragioni. Perché? Perché l'uomo perfezionato dalla grazia che vede Dio non abolisce l'uomo naturale, ma lo fa risplendere. Perché senza la perfezione dell'uomo naturale non si potrebbe godere neanche della visione di Dio. La visione di Dio suppone la perfectio naturae. La grazia non abolisce la natura. La trasforma. Trasumanar dir. Non si potria per verba. Ma non c'è il trasumanar. Non ci può essere il trasumanar se non c'è l'umano. Ecco, io valorizzo Dante insistendo sulla perfezione dell'umano. E allora capite bene perché ho scelto il primo canto del Purgatorio. Canto sconcertante, perché il protagonista di questo canto è Catone, pagano. Un pagano che andrà in paradiso. Perché essendo il custode del purgatorio e dovendo il purgatorio svanire, è l'uomo naturale che andrà in paradiso. È l'uomo prima di Cristo che andrà in paradiso. È l'uomo delle virtù. Ecco, allora non si poteva scegliere dalla mia prospettiva un canto migliore, perché nel primo canto c'è la celebrazione delle virtù umane. Il cammino del purgatorio, come cammino della purificazione, è proprio l'uomo che si libera dal peso del vizio, dalla distorsione della natura. E qui una notazione importante che poi riprenderemo. In fondo, se voi analizzate la natura delle colpe, quella delle colpe dell'inferno e le colpe del purgatorio, i peccati sono uguali. Solo che nell'inferno abbiamo una struttura discendente. No? Si parte dalla lussuria, il più irrilevante dei peccati, e si arriva al tradimento, alla superbia estrema. Nel purgatorio, visto che c'è un cammino di elevazione, si parte dalla superbia e si finisce con la lussuria. che poi lì è l'amore cortese, per andare nel paradiso terrestre. Quindi, diciamo, la disposizione dei vizi non cambia. L'assetto cambia il rapporto col vizio. Perché nell'inferno sei abbarbicato al vizio, ti identifichi col vizio tale che la tua volontà non è più capace di trasformazione, non è più capace di distacco. Sei prigioniero, questo è il peccato. E lo sei eternamente.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.